Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Good Times, la trasmissione settimanale che vi racconta il fine settimana insieme nella prossima mezz'ora. Io sono Elena Mordiglia, la mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. Di che cosa vi parleremo in questa mezz'ora? Di teatro, come sempre, tanta natura, poi oggi andremo al Festival della Biodiversità e anche tra pochissimo vi parliamo di un altro evento che ha a che fare in particolare con la montagna, poi la presentazione di un libro, l'ultimo libro di Luca Crovi che sarà oggi pomeriggio alla Biblioteca Cassinan e poi tante segnalazioni che ho qui nella mia scaletta. Cominciamo subito perché la mezz'ora corre, è cominciato ieri e va avanti fino al 2 giugno un festival in Val Saviore, quindi in un punto che è tra Cevo e Saviore dell'Adamello, alla Casa del Parco Adamello, è quello il punto preciso di questo festival che si intitola Corpo Montagna, Festival delle Pratiche Outdoor Collettive, che è un'occasione per parlare però non solo di movimento e di sport, ma anche di cambiamento climatico, anche del legame tra l'individuo, l'ambiente e la collettività. Noi abbiamo in collegamento con noi l'ideatore e tra gli organizzatori del festival Giovanni Pizzocchero. Ciao, benvenuto.
Grazie.
Grazie a te di essere qui con noi per raccontarci appunto questo festival Corpo Montagna. Cominciamo, Giovanni, tu sei appunto, l'abbiamo detto, tra gli ideatori del festival, dall'idea che fa nascere quindi questo festival, di che cosa si parla, in che modo si racconta la montagna e le pratiche outdoor collettive della montagna?
Abbiamo pensato questo festival ormai alcuni mesi fa nell'ambito del nostro lavoro alla Casa del Parco Adamello, dicevo in Val Saviore, dove da 4 anni abbiamo preso in gestione una struttura pubblica e l'abbiamo provato a trasformare in uno spazio culturale di aggregazione e in qualche modo di sviluppo territoriale. Dentro questo quadro Corpo Montagna rappresenta per noi forse il momento più alto, più intenso della nostra attività, dove proviamo per 4 giorni a riflettere e praticare attorno ai temi della montagna, intesa non tanto come sfondo quanto come protagonista. Abbiamo provato a immaginare corpo montagna, quindi la montagna come corpo, la montagna come presenza, ma anche corpo montagna inteso come i corpi diversi che vanno in montagna, siano appunto la diversità dei corpi, quindi corpi anche non convenzionali, ma soprattutto corpi che vanno in montagna insieme. E quindi persone che insieme vanno in montagna e immaginando che la montagna possa essere un luogo di aggregazione, anche lontano un po' dall'etica e dall'epica dell'alpinismo solitario, quindi a montagna come luogo di aggregazione, per immaginare insieme nuove traiettorie di futuro per questi territori così fragili e così marginali e anche un po' dimenticati dalle politiche mainstream, diciamo così.
Mm-hmm. Senti, ho letto che una delle dei punti, diciamo, focali della riflessione del festival è quello del cambiamento climatico, e insomma naturalmente è uno dei temi all'ordine del giorno in tante riflessioni quando si parla della montagna, a maggior ragione.
Noi siamo sotto il ghiacciaio dell'Adamello, che è il più grande ghiacciaio sicuramente della Lombardia, che è un ghiacciaio che sta soffrendo e che è un indicatore di cosa significa poi il cambiamento climatico nella quotidianità di territori di montagna, nella quotidianità di territori antropizzati. Ed è un po' qui la riflessione che vogliamo portare, è come i paesi di montagna, come questi luoghi che stanno in quota, come il cambiamento climatico impatti su questi territori e quindi in qualche modo come le popolazioni, le persone, i paesi debbano adattarsi in qualche modo a delle cause che non nascono qui ma nascono in modelli forse produttivi più urbani, più metropolitani e qui hanno gli effetti nel modo più esteso, più intenso, più visibile. Per cui ci sembrava il posto giusto dove fare questo tipo di riflessione provando a leggere il tema del cambiamento climatico che, come correttamente dicevi, è un tema per fortuna ormai molto dibattuto dal punto di vista dei territori più fragili.
Allora, tutto questo si svolge il festival in Val Saviore, quindi tra Cevo e Saviore dell'Adamello, è cominciato ieri il 30 maggio, va avanti per tutto il fine settimana e anche oltre perché si va anche al 2 giugno. Che cosa c'è di previsto? Ci sono moltissime cose, quindi naturalmente poi magari rimandiamo a internet per un programma completo, però insomma se da qui al 2 ci vuoi dare qualche esempio di cose che si possono ascoltare e fare, benissimo.
Volentieri, sono 3 blocchi di attività. La prima sono attività di parola, quindi ci sono diverse talk appunto attorno al tema del cambiamento climatico, ma anche attorno al tema dei corpi come il movimento dei corpi possa essere anche un movimento collettivo. Ci sono momenti di pratica inteso come di sport e di attività in montagna, trekking, camminate, trail running, arrampicata, giri a cavallo, yoga, meditazione, insomma attività nel bosco, in ambiente, qui a Cevo e a Saviore dell'Adamello. E poi ci sono attività più aggregative, più divertenti, insomma ci sono DJ set tutte le sere, l'abbiamo immaginata come se fosse una festa di paese, quindi un approccio da sagra. E quindi il terzo elemento è l'elemento più appunto divertente, fresco, festoso e di gioco.
Mm-hmm. Facciamo qualche esempio magari di talk che si può ascoltare. Sei stato bravissimo, ho detto che saremmo andati veloci, però qualcosa possiamo dire, dai, di più.
Abbiamo aperto con un momento appunto di riflessione attorno ai luoghi della montagna come innesco di nuove traiettorie di futuro. È seguito poi un'attività di ascolto al buio dei movimenti del ghiacciaio dell'Adamello grazie all'attività di Sergio Maggioni, che è un artista, un performer che ha lo pseudonimo di Neonau, che ha immaginato di costruire una performance di una ventina di minuti in cui ha costruito a canzone, diciamo così, canzone tra virgolette, una ventina di minuti appunto, ore e ore di registrazione del ghiacciaio dell'Adamello, dei movimenti del ghiacciaio ripresi nel corso degli anni attraverso microfoni nei crepacci. Dopodiché avremo nei prossimi giorni appunto altri momenti, insomma, di riflessione con Brocchi sui Brocchi, che è un collettivo di arrampicata, diciamo così, di arrampicatori e di climbers trentini, che fa insomma della politica e dell'impegno politico un po' il fulcro della loro attività, che poi di fatto è un'attività in montagna. Come dicevo, avremo un paio di escursioni, una proprio insomma alle pendici del ghiacciaio, quindi partiremo dal fondovalle per arrivare in cima a vedere il ghiacciaio dell'Adamello e quindi a renderci conto con i nostri occhi cosa significa cambiamento climatico da queste parti. Avremo la presentazione di un libro che è Turismo Insostenibile di Alex Giuzio, che è un libro che riflette sulle nuove forme, su come il turismo estrattivo in particolare sia una fonte di depauperamento di questi territori di montagna. Avremo proiezioni di film come Ultra West, che è un film sull'epica e sull'etica del trail running. Avremo attività per bambini con diversi workshop sia di conoscenza del bosco e costruzione e autocostruzione di altalene, costruzione con i rami e insomma i frutti del bosco, sia di narrazione della montagna in una logica insomma più infantile, più educativa, immaginando appunto attraverso un racconto di storie, di favole, e questo è un territorio che racconta un sacco di storie, un sacco di leggende legate alle stregonerie, alle streghe, ai maghi e ai re. Racconteremo che cos'è questo territorio e questa montagna appunto ai più piccoli. E poi tutte le sere avremo un DJ set, un DJ diverso per ogni sera. L'approccio sarà appunto tentativo di ballare insieme. L'invito è di portare chiunque uno strumento, e se chi vuole suonare, chi vuole aggregarsi in qualsiasi forma, l'obiettivo di tutto questo è appunto costruire relazioni, costruire aggregazione. Direi che sta andando tutto molto bene, nel senso che l'afflusso di persone è elevato, diciamo è superiore alle nostre aspettative, e quindi speriamo che tutto questo lasci anche una traccia, che è un po' l'obiettivo di questo progetto, di questo ragionamento che stiamo provando a fare con il festival, che è immaginare anche una nuova fruizione della montagna che sia lontana dalle logiche turistiche più tradizionali, più chiamiamole violente, e che si avvicini un pochino più in punta di piedi ai territori che già sono fragili per questo momento storico, e ancora di più lo saranno e lo sarebbero con un turismo di tipo insomma di massa.
Certo, grazie mille, grazie allora Giovanni Pizzocchero, che è appunto organizzatore e ideatore di questo festival e anche responsabile della casa Parco Adamello. Il festival di cui abbiamo parlato si intitola Corpo Montagna ed è in programma in questo fine settimana fino al 2 giugno in Val Saviore. Grazie
a voi.
Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza, amarmi non è facile, purtroppo io mi conosco, ok ti capisco, se anche tu te ne andrai via da me, col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio, adesso vado dritta ad ogni bivio, va bene sono io sono pazza di me. con gli stivaletti a punta e ballo sulle vipere. Non mi fa male la coscienza e mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. E se in giro è tutto un manicomio, io sono la più pazza che c'è. Io sono pazza di me. Se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse, forse, forse. Io sono pazza di me.
Loredana Bertè questa sera con una tappa del suo tour al Palazzetto dello Sport di Vigevano, e questa era pazza. E andiamo al prossimo evento di cui vi vogliamo parlare, è la presentazione di un libro che ci sarà questo pomeriggio alla Biblioteca Cassina Anna, quindi siamo nord di Milano, via Sant'Arnaldo al numero 17, ci sarà il libro, anzi in questione è La velocità della tartaruga, e lui è il nostro Luca Crovi. Ciao Luca.
Grazie per avermi invitato.
Ah, grazie a te, grazie a te. Lo ricordiamo, quando l'anno scorso la trasmissione era decisamente più lunga, tu eri un nostro redattore fisso di Good Times, quindi adesso ti abbiamo ceduto a Cult, ma insomma a malincuore, ecco, quindi siamo
ma
contenti.
Ma continuo sempre a raccontare le stesse storie nuove.
Sì, lo so.
Per cui sono contento di farlo.
Senti, l'abbiamo detto oggi pomeriggio, tu sarai alla Biblioteca Cassina Anna in via Sant'Arnaldo 17 a presentare il tuo La velocità della tartaruga. È qualcosa su questo libro che abbiamo anche già presentato qui a Radio Popolare, però insomma, come possiamo raccontare questo tuo lavoro?
La velocità della tartaruga è una nuova avventura che ho dedicato al commissario De Vincenzi, che è un personaggio che ho preso dall'immaginario di Augusto De Angelis. Questa volta racconto delle curiosità che riguardano il furto della Gioconda. Pochi sanno che vennero accusati all'inizio del furto niente meno che Guillermo Apollinaire e Pablo Picasso, perché un loro amico che si chiamava Pierret, che faceva il ricettatore, riceveva da loro delle statuette che provenivano dal Louvre, che venivano poi rivendute al mercato nero. Tre di queste statuette, che erano delle statuette fenice che ispirarono poi a Pablo Picasso le demoiselle sue, in realtà vennero trovate in mano proprio a Apollinaire e a Picasso. I due non riescono a liberarsene, vengono presi dalla polizia e in particolare Apollinaire finisce in carcere. La cosa curiosa è che se loro due sono stati i primi a essere accusati di averla rubata, e Pablo Picasso quando divenne famoso si fotografò di fianco alla Gioconda, c'era un altro personaggio famoso a Parigi in quegli anni, era scappato dai creditori dall'Italia, si chiamava Gabriele D'Annunzio, e tre giorni dopo il furto il ladro lo contattò. La richiesta di Vincenzo da Perugia ad Annunzio era di svelare le motivazioni del suo grande furto, che era restituire il quadro all'Italia, perché era convinto che fosse stato rubato, quando in realtà Napoleone l'aveva solamente messo in un museo e il quadro non era mai uscito sostanzialmente dalla Francia dove era. Ma la cosa incredibile è che il ladro incontrò D'Annunzio, gli fece vedere il quadro, e cosa fece D'Annunzio nei giorni in cui ebbe con sé il quadro? Lo scoprirete leggendo il libro. Tra le ipotesi ci sono il fatto che lui possa averlo sostituito, che si sia fotografato di fianco al quadro, che persino sia stato il responsabile dell'arresto successivo del ladro che accade a Firenze alcuni anni dopo. Sicuramente però D'Annunzio ebbe una sorta di ossessione nei confronti della Gioconda, tanto da scrivere un'opera incredibile che si chiama l'uomo che rubò la Gioconda, all'interno della quale ci spiega che probabilmente attraverso uno strano rito quel quadro si potrebbe animare.
E allora tutto questo e di molto altro si parlerà oggi pomeriggio alle 3:30 alla Biblioteca Cassina Anna. Ci sarà Luca Crovi. Chi ci sarà con te, Luca?
E con me ci saranno quelli della Cascina che mi faranno domande e mi chiederanno curiosità, ma soprattutto vorranno pettegolezzi su D'Annunzio, sulla Gioconda e su tutti gli altri personaggi, compreso Tazio Nuvolari, che sono protagonisti del libro, perché il libro racconta anche come negli anni che sono presenti nella mia storia cambiò l'idea di velocità in Italia. Aumentarono gli incidenti, venne bloccato il Gran Premio di Monza, c'erano tanti incidenti anche di aereo, e l'uomo che in Italia prendeva più multe in assoluto era Gabriele D'Annunzio.
Grazie mille Luca Crovi, allora ci vediamo alle 3:30 oggi pomeriggio.
Grazie a tutti e buona velocità della tartaruga.
Stacco per passare al prossimo ospite e al prossimo evento. Comincia oggi, va avanti fino all'8 di giugno presso il Parco Nord qui a Milano, la 19ª edizione del Festival della Biodiversità. Noi ne parliamo con il direttore Tommaso Colombo, bentornato.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, buongiorno. Allora, l'abbiamo detto, 19ª edizione del Festival della Biodiversità. Qual è il tema che avete scelto per quest'anno?
Quest'anno il tema scelto è le intelligenze naturali e artificiali come modalità di scoprire il mondo e di apprezzarlo e di confrontarsi su quello che l'intelligenza artificiale ha a che fare con il mondo della natura, sia in termini di impatto ambientale che in termini di progredire delle scienze naturali che l'intelligenza artificiale ci consente.
Vabbè, una sfida insomma importante quella del tema che avete scelto quest'anno, che ha molti collegamenti con tanti temi. Allora proviamo ad andare a vedere qualcosa del programma. Ricordiamo naturalmente che su internet si trova tutto, ci sono moltissime cose, c'è un grande comitato scientifico e un grande comitato artistico al lavoro su questo festival tutti gli anni. Che cosa possiamo segnalare un po' come magari filoni tematici, ecco, che attraversano il festival?
Per quanto riguarda il tema degli impatti ambientali, ci interessava anche come comitato scientifico di porre all'attenzione il fatto che l'intelligenza ambientale, che l'intelligenza artificiale non è neutra dal punto di vista ambientale, anzi il suo impatto è sempre molto, molto più evidente e anche dirompente. E quindi ci sono un po' delle situazioni in cui poniamo questi temi, ad esempio grazie alla scuola di comunicazione del Politecnico di Milano abbiamo messo all'interno della cascina che inauguriamo oggi all'inizio del festival 5 installazioni degli studenti internazionali, perché il workshop era a livello internazionale, dove appunto tra le terre rare, l'uso dell'energia e dell'acqua necessarie per far funzionare i big center, i big data center, sono posti in maniera diciamo interrogativa e sfidante, con dietro alcune domande che il visitatore può assumere e a cui può cercare di dare risposta. Però devo anche essere sincero, ci sono anche altre occasioni, ad esempio in dove l'intelligenza artificiale viene rivista anche in termini diciamo distruttivi, e in particolare c'è il tema delle guerre, non solo e non tanto, come ahimè sappiamo, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei teatri bellici, ma proprio come anche modalità di narrare le tante guerre e anche di distorcere a proprio uso e consumo alcune verità. Allora abbiamo pensato un allestimento speciale nuovo da parte dell'Ecomuseo Urbano di Milano Nord e dei nostri bunker della ex Breda. Sono dei posti meravigliosi che non c'è mai stato, assolutamente deve visitarli, che vengono riallestiti appunto anche grazie alla Casa della Memoria di Milano con alcune modalità, alcune immagini per cui utilizzando l'intelligenza artificiale è stata un po' riscritta la storia. E questo è molto interessante perché ci fa capire come ovviamente al di là delle cose più tremende, delle uccisioni delle persone, c'è anche una guerra di propaganda che si usa, che un tempo era fatta con i manifesti, che invece adesso viene fatta con l'intelligenza artificiale. E questi sono due temi che inauguriamo oggi all'interno della giornata appunto inaugurale. Voglio però dare, sempre nell'ambito dell'intelligenza artificiale della giornata inaugurale, anche un'altra modalità di lettura. Inauguriamo anche queste cinque grandi opere del Bosco Universale, realizzate da Boris Veris, un artista cileno, che ha immaginato le modalità del bosco e le ha riprodotte, dei boschi del planetiare, di tutto il pianeta, e le ha interpretate attraverso l'intelligenza artificiale. Quindi in qualche maniera l'intelligenza artificiale viene vista qui come generativa di creatività, in grado di lanciare anche dei messaggi positivi sulla sostenibilità ambientale.
Certo. Allora, io ricordo festivalbiodiversità.it è il sito, ci sono veramente moltissimi eventi di tanti tipi, noi abbiamo raccontato un po' i temi, però per tutto il resto diamo il riferimento del sito. Grazie ancora al direttore del festival, Tommaso Colombo.
Grazie a voi.
Ed è arrivato per noi il momento di andare ad ascoltare i consigli di teatro della nostra Ira Rubini.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Good Times. Eccoci all'appuntamento con il teatro. Prima di tutto il Fringe Me. Cominciato questo 30 di maggio, va avanti fino all'8 di giugno ed è un festival che racchiude moltissime sorprese perché è tutto dedicato agli emergenti in spazi spesso nuovi dei quartieri di Milano, quindi alle novità in campo teatrale. Siamo anche media partner, ve lo consigliamo, anche se ovviamente nei giorni della nostra festa vi diciamo di venire da noi. Il Piccolo Teatro Grassi propone il secondo titolo della personale dedicata a Liv Ferracchiati, Stabat Mater, fino alla fine del weekend con Francesco Gatto e Chiara Leoncini, oltre a Livia Rossi. Mia mamma fa il notaio ma anche il risotto, il titolo che ha avuto tanto successo proprio al Fringe Me dell'anno scorso di Filippo Capobianco, che è anche uno slam poet, al Elfo Puccini di Milano fino a sabato. Mentre vi ricordiamo che al Franco Parenti va in scena fino all'8 giugno uno dei più bei testi di un giovane drammaturgo, Diego Pleuteri, per la regia di un altro giovane regista ma già affermatissimo, Leonardo Lidi, Come nei giorni migliori, una riflessione sulle difficoltà dell'età più giovane con Alessandro Bandini e Alfonso De Vries, davvero molto bravi. Mentre al festival Da vicino nessuno è normale si comincia, noi saremo appunto parte di Da vicino nessuno è normale il 6, il 7 e l'8 con la nostra festa, ma vi ricordo che l'apertura è dedicata al Paese dove non si muore mai per la regia di Alessandro Arniani in collaborazione tra l'altro con Le Albe e con un'importante compagnia africana capitanata da Moussa Ndiaye e da Adama Angueye, oltre a Fallou Diop, che saranno in scena. E ancora gli Arcimboldi Lazarus di David Bowie e di Enda Walsh nella versione italiana diretta da Walter Malosti, in scena c'è Manuel Agnelli, fino al 1 giugno. Per i bambini due appuntamenti con i burattini che vi segnaliamo, uno al gazebo dei giardini i giardini Montanelli, quelli di Porta Venezia per intenderci, dove per due giorni ci sarà un piccolo festival che si intitola Andare a braccio e che riguarda proprio i burattini, mentre alla Cascina Cuccagna sabato in vari orari ci saranno le repliche di Meneghino all'Inferno, un classico dei burattini alla milanese. Ed è tutto per il teatro quest'oggi, a risentirci.
E concludiamo così questa puntata di Good Times, che non torna sabato prossimo, perché sabato prossimo l'appuntamento è all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini con la festa di Radio Popolare. Ci vediamo lì. Ciao!